Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore, con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Per il maggio dei libri, che quest'anno è dedicato all'amore che muove il sole e le altre stelle, in omaggio a Dante Alighieri, seguitiamo le nostre letture con il terzo appuntamento dalla Divina Commedia, raccontata da Paolo Di Paolo, con illustrazioni di Matteo Berton, La Nuova Frontiera Editore, Paradiso. Leggono gli attori Anna Maria Jacopini e Sebastiano Colla.
La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel ciel, che più della sua luce prende, fui io, e vidi cose che ridire né sa né può chi di là su discende.
È un luogo di luce infinita. Il sole è abbagliante, eppure Beatrice è in grado di fissarlo senza distogliere lo sguardo. Dante ne è stupito, prova a farlo anche lui, riesce oltre ogni facoltà umana. Qui sono possibili cose che altrove sarebbero non solo impossibili, ma impensabili.
Tu non sei sulla terra.
Spiega Beatrice a Dante.
Non devi meravigliarti di questa assenza di peso che ti fa salire verso l'alto, così come non ti meravigli quando vedi un ruscello scendere dal monte verso valle.
Le leggi naturali qui sono abolite. Il corpo non è un intralcio in questo percorso di salita verso il cielo più alto. Com'è possibile? Domanda Dante. Beatrice lo invita a essere grato a Dio che gli ha permesso questo straordinario viaggio.
La ragione umana ha troppi limiti e la chiave dei sensi dell'esperienza terrena qui non può aprire nessuna porta. Dante chiede conto delle macchie lunari e vuole sapere di che materia sono fatte le stelle. La sua curiosità è inesauribile.
Beatrice sorride per le sue tante domande e lo invita a non costruire nella sua mente ipotesi sbagliate, perché comprendere i fenomeni celesti è troppo complicato per l'intelligenza umana.
Nel frattempo Dante nota una piccola folla di anime.
Il poeta si rivolge all'anima che gli sembra più desiderosa di parlare e lei si presenta.
Dovresti riconoscermi, anche se qui appaio più bella di quanto sono stata nel mondo. Sono Piccarda.
È la sorella di Forese. l'amico poeta che Dante ha incontrato nel purgatorio.
Nella vita terrena sono stata una suora. Qui vivo nella beatitudine e nella felicità, perché non ho più niente da desiderare. Ho scelto da ragazzina di farmi suora, per seguire l'esempio di Santa Chiara. Poi uomini violenti mi hanno rapita e portata via dal convento, e Dio solo sa quale fu la mia vita. È per questo voto infranto contro la mia volontà che mi trovo in questo primo cielo e non più in alto.
Dante, in cerca di conferme, guarda ancora Beatrice e la vede sempre più luminosa, risplende di luce.
Non meravigliarti di questo, perché quanto più i miei occhi percepiscono la luce divina, tanto più ne vengo illuminata e mi addentro nel bene.
In silenzio, rapida come una saetta, si sposta verso l'alto nel cielo successivo, quello del pianeta Mercurio, seguita da Dante. Qui sono raccolte anime che nella loro vita passata hanno compiuto opere grandi e degne di memoria, ma non in modo del tutto disinteressato. Da questo hanno infatti ottenuto potere e gloria.
Le anime si muovono nel loro cielo come pesci che guizzano felici nell'acqua, pesci fatti di luce. Tra di loro Dante riconosce un grande imperatore romano, Giustiniano. Con lui il poeta ripercorre quasi l'intera storia di Roma antica. «Ho vinto grandi battaglie», racconta infine, «grazie al generale a cui affidai l'esercito, Belisario. Ma dopo le imprese di guerra, ispirato da Dio, mi sono impegnato in imprese di pace, come quella di dare ordine a tutto il sistema di leggi romano». Detto questo, inizia a cantare un inno di lode a Dio. L'anima dell'imperatore acquista ulteriore luminosità, e lo stesso accade a Beatrice, che di cielo in cielo si fa più bella. A prendere la parola è ora l'anima di un uomo di straordinaria cultura, filosofo, teologo, scienziato, fatto santo dalla Chiesa, Tommaso d'Aquino, che a sua volta indica a Dante altre anime di grandi uomini avvolte dalla luce più sfolgorante e gli racconta la storia di due santi fondatori di origini religiosi che esistono ancora oggi, San Domenico e San Francesco.
Affinché potesse crescere con più sicurezza e con più fedeltà Gesù,
spiega Tommaso a Dante,
la Chiesa scelse come capi due uomini di grande carità e sapienza. Comincerò da Francesco, nato in Umbria, ad Assisi. Era figlio di un mercante e con lui entrò in conflitto perché voleva spogliarsi di ogni ricchezza e sposare la povertà. L'amò di giorno in giorno con sempre maggiore intensità. Chi osservava la sua allegria e la sua debolezza ne era come incantato e spinto sulla strada del bene. Così, per seguire Francesco, molti si spogliarono dei propri averi, Bernardo, Egidio, Silvestro, fino a che maestro e discepoli si presentarono davanti al Papa Innocenzo III senza alcun timore per il loro aspetto, per le vesti povere e stracciate, e chiesero al pontefice di riconoscere il nuovo ordine religioso. E qui non si fermò Francesco, andando a predicare il Vangelo e la sua idea di vita umile e povera in Oriente. Poi tornò in Italia e, prima di tornare al cielo, che è il suo regno, ebbe strane ferite sulle mani che si chiamano stimmate e ricordano le ferite di Gesù crocifisso. Come Francesco, Domenico scelse da subito la povertà. Divenne velocemente un grande teologo, studiando con grande impegno legge e medicina. Chiese poi al Papa di poter distribuire ai poveri la metà o un terzo del denaro raccolto dal suo ordine attraverso le offerte, e proseguì la sua attività con la forza di un torrente alimentato da una sorgente profonda che purtroppo trovò e trova ancora ostacoli.
Appena San Tommaso finisce di parlare, riprende lo spettacolo straordinario dei beati che si muovono in circolo, danzando, fiammeggianti di luce. Dante sposta ancora una volta lo sguardo su Beatrice, che acquista più luce, e in quello stesso istante si sente trasportato più in alto. È il cielo di Marte, che offre alla vista strisce luminose, come lampi, folle di spiriti beati che si muovono oltrepassandosi l'un l'altro, come corpuscoli nell'atmosfera, mentre le note di un concerto dolcissimo riempiono il cuore. Una delle anime si distacca rapidamente dalla sua schiera per andargli incontro.
Oh, sangue mio, com'è possibile che ti sia stata aperta la porta del cielo?
È un antenato di Dante a parlare, il Trisavolo Cacciaguida.
Raggiungendo questo luogo da cui ti parlo,
prosegue Cacciaguida,
hai appagato un mio grande, lontano desiderio di vederti. Sapevo, per averlo letto nel libro della mente di Dio, che con l'aiuto di Beatrice avresti compiuto questo incredibile volo. Oh, ramo del mio albero, sono il capostipite della tua famiglia. Ho vissuto in una Firenze diversa da quella del presente, più tranquilla, più onesta, meno scostumata. Ho partecipato a una crociata al seguito dell'imperatore Corrado e sono morto in battaglia sperando nella pace del paradiso. Dalla mente divina in cui noi beati vediamo tutto ciò che accadrà, come da un organo arriva alle orecchie una melodia, così davanti ai miei occhi appare il futuro che ti attende. Dovrai presto allontanarti da Firenze, questa condanna all'esilio è già stata stabilita. A seguito di disordini sarà cacciata dalla città la parte politica a cui appartieni. Partendo da Firenze lascerai tutto ciò che ami e proverai di persona quanto sia amaro il pane chiesto ad altri, a quelli che ti ospiteranno, ma ciò che sarà più duro da sopportare sarà la compagnia di quelli esiliati con te, che si mostreranno stolti e malvagi. Dopo aver abbandonato la Toscana sarai ospitato dal Signore di Verona, tanto generoso che esaudirà i tuoi desideri ancor prima che tu possa formularli. Riponi quindi in Lui le tue speranze e non provare odio nei confronti dei tuoi concittadini, compresi quelli che ti hanno condannato all'esilio, perché la tua vita andrà avanti a lungo.
Dante è molto turbato dalla profezia del suo avo e cerca le parole per rispondere.
Mi preparerò a questi eventi e spero di non crearmi altri nemici a causa dei miei versi, spesso provocatori verso i potenti, ma sono convinto che se tacerò per paura e non dirò la verità, la mia fama non durerà presso i posteri.
Cacciaguida, avvolto dalla luce, approva queste parole di Dante e poi resta in silenzio. Cielo è invaso da una luce bianchissima. Altri gruppi di beati, sfavillando e seguendo un ritmo come di danza, si muovono a comporre lettere che a loro volta formano parole. Amate la giustizia, voi che governate la terra! È la frase che netta appare agli occhi di Dante in latino, mentre dalla M di Terram risplendono moltissime luci e progressivamente la lettera si trasforma nella grandiosa immagine di un'aquila. È il simbolo della giustizia, a cui dovrebbe ispirarsi chi governa. Maestosa, con le ali aperte, che sembrano abbracciare il cielo e il mondo per intero, l'aquila comincia a parlare. Sono qui, nella gloria del paradiso, per aver esercitato con giustizia il mio potere sulla terra. Ho lasciato buona memoria delle mie azioni, al punto che anche i malvagi sono costretti ad elogiarmi.
È l'ora del tramonto e sta per fare buio.
L'aquila tace. Le anime dei beati che ne compongono il profilo cominciano a cantare. Concluso il canto alle orecchie di Dante, arriva un altro suono. Quel suono si trasforma presto nella voce dell'aquila, che riprende a parlare. L'occhio di ogni aquila, come sai, riesce a fissare il sole, ma ora sei tu a dover sostenere il mio sguardo. Le anime che formano la mia pupilla sono quelle di coloro che stanno più in alto nella scala della beatitudine. Sono re e imperatori che hanno agito con giustizia e misericordia.
È una scala a colore dell'oro, scintillante, altissima, che il poeta ora si trova davanti. Non riesce a scorgerne la cima, ma intanto vede scendere lungo i gradini diversi punti luminosi che sembrano stelle che zampillano e scivolano. Invece sono anime di beati. Una di queste si avvicina a Dante, gli va incontro, festosa. Dante approfitta per chiedere come mai in questo cielo non si senta nessuna musica, nessun canto. L'anima risponde.
Le tue facoltà umane sono inadeguate a reggere alla luce, ai canti di questo cielo. Tale ne è l'intensità. Il mio splendore deriva dalla mia stessa possibilità di vedere Dio. Racconta tutto questo quando sarai tornato sulla terra, perché purtroppo l'intelligenza degli uomini è offuscata. Giudica se stessa all'altezza di tutto e non lo è, e d'altra parte facilmente si perde se nessuno la guida.
All'improvviso un grido acutissimo scuote Dante, che ne viene sopraffatto, come se il rumore di un tuono avesse raggiunto le sue orecchie. Il poeta si rivolge a Beatrice, come un bambino spaventato si rivolgerebbe alla madre per capire cosa sia accaduto.
Non ricordi che ti trovi in cielo e che tutto ciò che accade è segno di bene? Il grido appartiene a una schiera di beati. Ti ha turbato, ma se tu avessi potuto intenderlo, sapresti che vi sono contenute preghiere contro gli uomini di chiesa che hanno peccato gravemente. Tu ormai ti trovi così vicino a Dio che devi avere uno sguardo trasparente e puro, capace di andare al di là dei limiti umani. Ora, prima di proseguire il viaggio verso l'alto, abbassa gli occhi, guarda in giù, così che il tuo cuore sia lieto per tutto il percorso fatto.
Ma ora Dante è esposto a una luce più intensa e abbagliante di quella del sole.
Ciò che ti impedisce di guardare è una forza luminosa a cui è impossibile resistere. In quella luce è il Figlio di Dio, Gesù Cristo, sceso sulla terra per aprire agli uomini la via del cielo.
Il poeta stringe gli occhi, quasi perde i sensi. Beatrice lo invita a riaprirli e a riprendersi, ma lo splendore del paradiso non è descrivibile. Non basterebbero, pensa Dante, tutti i poeti della terra a trovare le parole.
Schiere di anime beate continuano a sfolgorare, mentre un'altra vivissima luce si muove in forma di cerchio intorno alla figura della madre di Gesù, Maria. Anche la più dolce delle musiche terrene avrebbe un suono sgradevole al confronto con il canto dell'arcangelo Gabriele. Dante ora ha piena consapevolezza dell'immensa beatitudine del paradiso. Sa che i meriti acquisiti sulla terra sono ripagati con una gioia eterna. Sa che la vera ricchezza non è quella che gli uomini affamati di denaro inseguono. Beatrice, rivolta alle anime beate, chiede che aiutino Dante ad acquistare anche solo un po' della loro sapienza. È San Pietro, apostolo di Gesù e fondatore della Chiesa, che si rivolge a Dante con una grande domanda. Dimmi, che cos'è la fede? Il poeta cerca le parole.
La fede è il fondamento della speranza umana. È il mezzo attraverso il quale possiamo raggiungere l'invisibile, le verità celesti. Sulla terra le nostre mani non possono toccare questa verità, i nostri occhi non hanno prove.
Ora che mi hai detto che cos'è la fede, devi dirmi se c'è nel tuo animo.
Sì, sì, io credo in Dio, unico ed eterno, che muove e determina ogni cosa attraverso l'amore. Questa mia fede, che non necessita di prove, è una scintilla che diventa fiamme e mi incendia e splende in me, come una stella in cielo.
Poco dopo aver pronunciato queste parole, a Dante accade un fenomeno molto strano, che lo turba profondamente. Perde momentaneamente la facoltà della vista, resta abbagliato per eccesso di luce. Deve perciò attendere di riaversi come da un'improvvisa cecità. quando torna a vedere, ha davanti a sé l'anima del primo uomo creato da Dio, Adamo. Dante è meravigliato e desideroso di sapere. Gli si rivolge senza porre domande.
Tu puoi leggere nella mia mente e sai già cosa voglio sapere.
Sì, conosco la tua curiosità. Vuoi sapere quando Dio mi ha posto nel paradiso terrestre e perché ne fui cacciato? Non fu per il fatto in sé di avere assaggiato il frutto proibito, ma per avere oltrepassato il limite che Dio aveva stabilito per l'uomo. Ho atteso oltre 4.000 anni di salire al cielo. Sono dovuto passare prima per l'inferno, per pagare le mie colpe, con le sofferenze di quel luogo di dolore. E poi ho atteso sulla cima del purgatorio, che la volontà di Cristo mi salvasse.
Alla luce di queste parole di Adamo, Beatrice ragiona con Dante su come gli esseri umani siano ostaggio delle loro stesse passioni, su come a fatica alzino lo sguardo verso il bene supremo.
Spesso,
afferma Beatrice,
solo i bambini conoscono l'innocenza e l'onestà. Gli adulti cedono alla corruzione. La loro forza di volontà è troppo debole e con i comportamenti sbagliati finiscono per perdere la loro natura umana, diventando come bestie. Ma presto la giustizia di Dio interverrà, rimettendo in ordine il mondo, e tutti i fiori finalmente daranno buoni frutti.
Quando finisce di ascoltare il discorso di Beatrice, Dante scorge 9 cerchi di fuoco, uno dentro l'altro. Al centro un punto piccolo e luminosissimo, il punto da cui dipende, come spiega Beatrice,
l'esistenza e il movimento di ogni cosa.
Quel punto coincide con Dio, è Dio. Ogni cerchio è composto da migliaia di angeli sfavillanti che cantano senza interruzione lodi a Dio.
Alcuni di loro,
continua a spiegare Beatrice a Dante,
si ribellarono a Dio. Vennero perciò cacciati dai cieli, come Lucifero che per la sua superbia sprofondò nell'inferno e resta lì, eternamente imprigionato e schiacciato dal peso di tutta la terra. Gli angeli rimasti fedeli al loro creatore, invece, conobbero la beatitudine e non distolsero mai e mai distoglieranno lo sguardo da lui, vivendo in un presente eterno in cui nulla hanno bisogno di ricordare, come accade agli uomini, perché per loro non esiste il concetto di ieri e oggi, non esistono passato, né presente, né futuro, il loro tempo è tutt'uno, con il tempo di Dio.
Beatrice è così bella e splendente che a Dante sembra quasi di perdere coscienza. Ha davanti agli occhi la donna di cui è innamorato da sempre. Se è riuscito a superare le paure, gli ostacoli del viaggio, se non ha mai perso del tutto la fiducia, è stato grazie alla forza che gli dava pensare a lei. Così, dopo le fiamme e l'orrore dell'inferno, dopo la discesa nel cuore della terra e la faticosa salita verso la cima della montagna del purgatorio, ha raggiunto il luogo in cui ritrovarla. Ed è un luogo che le parole faticano a descrivere, dove non solo Beatrice è viva, ma più bella e raggiante.
Dove non esiste più il dolore, dove tutto è luce.
Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio.
Dante, confortato dalla sua Beatrice, può finalmente fissare i propri occhi in quel punto piccolo e luminosissimo che è Dio. Anziché chiudere le palpebre adesso, riesce a tenerle aperte e in quel punto di luce infinita vede tutto. vede in un solo lunghissimo istante ogni cosa che esiste.
Il cielo, il mare, le montagne, le pianure, i deserti, la sabbia, i prati e gli alberi.
Le case, le città del mondo, vede gli uomini, le donne, i bambini, gli animali.
Ogni creatura, ogni essere vivente, ogni più piccola parte dell'universo, ogni pianeta, ogni stella.
Ogni nuvola.
Ogni fiore.
Ogni insetto.
Ogni filo d'erba, tutto in un unico punto.
Tutto ciò che è diviso, miracolosamente unito dall'amore divino.
L'amore che muove il sole e le altre stelle.